Questa prima ora è dedicata all'approfondimento della delegazione legislativa, l'ora successiva all'approfondimento del decreto legge. Vi dicevo l'altra settimana, l'altro mercoledì, che lo strumento della delega legislativa ha degli usi tipici. Il più tipico degli usi tipici è il codice. E nel gergo giuridico, quando si parla di codici, si parla essenzialmente dei quattro codici: codice penale, codice civile, codice di procedura penale, codice di procedura civile. Ci sono delle estensioni verso il codice della navigazione, però sono i quattro codici, sono i codici fondamentali. E il processo di codificazione, però, è più complesso. È più complesso perché periodicamente il legislatore decide di mettere un po' di ordine nel groviglio di atti normativi che reggono una certa materia e quindi procede tramite delega legislativa alla formazione di un codice. Questi codici, tra virgolette, sono in realtà dei testi unici e non c'è una fondamentale differenza tra un codice e un testo unico, anzi non c'è nessuna differenza. Diciamo che la tradizione che risale a prima della Rivoluzione francese porta a dare un particolare peso alla codificazione classica, i quattro codici. I quattro codici ci sono in tutti i paesi dell'Europa continentale e ci sono in alcuni casi prima della rivoluzione e poi a seguito della grande codificazione di Napoleone, il codice Napoleone, il codice civile, da cui ha preso poi il modello tutta la codificazione dei paesi europei. E questi sono i quattro codici normali, ma sono tradizionalmente chiamati codici, ma sono tecnicamente dei decreti delegati come tutti gli altri. Quando il legislatore oggi procede a mettere ordine alla legislazione vigente, e a parte come lo chiama questo atto, e questo è un testo unico, T.U. Testi unici però sono un'espressione piuttosto ambigua. Qua c'è un po' una piccola PowerPoint di disambiguazione, come dice Wikipedia, perché con l'espressione codice noi ci riferiamo a due cose molto diverse, scusate, con l'espressione testo unico, a due cose molto diverse. Quelle importanti sono i testi unici emanati con decreto legislativo, su delega del Parlamento. E sono fonti di produzione, sono testi unici cosiddetti innovativi, perché cambiano la legislazione. Il legislatore decide di fare un'opera di riordino della legislazione in materia ambientale e fa un testo unico delle norme sull'ambiente. E lo fa tramite un processo di delegazione e attuazione tramite decreto legislativo. Tutt'altra cosa sono i testi unici cosiddetti compilativi, che si chiamano anche testi unici, ma non sono atti normativi, sono fonti di cognizione. Perché vengono fatti? Per comodità. Quando voi andate, cosa che vi capiterà prossimamente, in libreria universitaria e vi chiedete di dare, o andate in rete a cercare, il testo unico che so io sugli appalti oppure sul processo amministrativo oppure sui beni culturali, avrete un libretto, un codice che è esattamente come il codice civile, come le legature, ma che contiene leggi diverse, e queste leggi diverse vengono interpretate da chi ha fatto il codice, dicendo questa norma è abrogata, è sostituita da quest'altra, eccetera. È uno strumento di semplificazione, soprattutto per gli uffici che non hanno grandi tecnici del diritto, avere una codificazione della legislazione che devono applicare è fondamentale, se no diventano matti. Tanto è vero che questa cosa, questo testo unico compilativo, spesso è fatto da un'autorità amministrativa, il ministro, senza delega, che decide di semplificare l'attività dei suoi sottoposti, i suoi dipendenti, i funzionari pubblici, riunendo in un unico volumetto la legislazione da applicare, e fa un testo unico, che però resta una fonte di cognizione e non una fonte di produzione. Quel testo unico è un atto di interpretazione ministeriale, non è un atto di legislazione. Di conseguenza non ha nessun valore giuridico. Prodotto davanti al giudice, il giudice dice: ma io non lo so chi ha compilato questo testo unico, ma è tutto sbagliato. Lo butta nel cestino e interpreta lui qual è la normativa vigente. Capite? Mentre se il testo unico è fatto col meccanismo della legislazione, quella è la legge, e le leggi che sono in contrasto sono abrogate, se precedenti. E su questo devo tornare dopo. Quello che è il problema vero è che se voi andate allo sportello della posta, adesso ormai la posta è una società per azioni, se voi andate allo sportello dell'anagrafe e chiedete la carta d'identità, l'impiegato che è allo sportello applica quello che viene detto dai suoi superiori essere la legislazione vigente. C'è un vincolo di gerarchia. Se il suo capo ufficio gli dice dal giorno dai dettagli non applichi più questa norma ma quest'altra, lui deve farlo, perché è un vincolo di gerarchia amministrativa. Per cui se il ministro emana un testo unico e lo diffonde nei suoi uffici, quegli uffici devono stare a quello che dice il ministro, non perché quello sia un atto normativo, non è un atto normativo, ma perché quello è un atto di supremazia gerarchica. Ha lo stesso valore, come si dice, della circolare, che è una delle cose misteriose del nostro ordinamento. Se voi conoscete qualcuno che vive, non so, nella scuola, negli uffici pubblici, per loro la circolare è subito dopo il Vangelo la cosa più importante. La circolare si chiama così perché è un foglietto, una volta veniva tutto a macchina su dei foglietti trasparenti con dei caratteri un po' sfumati perché l'ennesima copia, carta carbone, si sfumava. Adesso viene fatto con mail, PDF, firmato dal chi lo emana, ma è un tocco di carta, termine tecnico, in cui si dà un ordine circolare a tutti i dipendenti di una struttura. Il ministro decide che fa una circolare su qualcosa e dà istruzioni ai suoi sottoposti. Questi non sono atti normativi, con questo si può incartare il pesce, meglio di là. Perché non ha nessun valore normativo, è un atto interno della pubblica amministrazione con cui il sovrapposto comunica istruzioni al sottoposto. Capite? C'è perché ci sia un rapporto gerarchico. A me di circolare non me ne manda nessuno, perché come arrivano, paf, finiscono il cestino, perché io non ho superiori gerarchici. Mi dispiace, ma è così. La libertà di insegnamento è garantita dalla Costituzione. Però in una struttura gerarchica, la segretaria del mio dipartimento riceve istruzioni dal rettore, che a sua volta può ricevere istruzioni dal ministero, si incavola perché dice, e io su questo ogni volta gli dico, prendila e buttala nel cestino, io non sono dipendente gerarchico perché l'università è autonoma. Capite? C'è tutta una problematica sul valore di queste circolari, ma il valore di queste circolari è legato a due principi. Primo, non sono atti normativi, per cui non hanno nessun ingresso come fonte di diritto nell'ordinamento generale. B, sono atti di supremazia gerarchica laddove c'è un rapporto di gerarchia. Laddove ci sia un rapporto di gerarchia. Se non c'è rapporto di gerarchia, non c'è nessuna efficacia di questi atti. Quindi vanno esclusi dagli atti normativi, vanno tenuti fuori, sono altra cosa. Anche se ovviamente complica, perché voi andate a chiedere la carta di identità e l'impiegato del comune dice dovete presentare questi documenti. Voi dite perché? Dove c'è scritto? Nella circolare tal dettaglio. Voi potete anche dirgli non me ne importa niente, mettimi per iscritto che vuoi queste cose, io te li impugno, vado al TAR e dico questa non è la norma e quindi annullatemela. Però non lo fate. Di fatto l'amministrazione si comporta così con l'utente e impone all'utente una serie di modelli di comportamento a cui è vincolato il dipendente pubblico, non sono vincolati gli altri soggetti. Per cui voi potreste in teoria andare dal giudice e dire no, io non consegno questo documento perché non è previsto dalla legge, è previsto dalla circolare, ma la circolare si applica non a me che sono libero e privato cittadino. Altra cosa sono invece i testi unici innovativi, che spesso vengono chiamati così, codici, perché c'è soprattutto da parte dei politici questa abitudine di dire io ho fatto il codice. È una cosa che risale a Cavaliere Benito Mussolini, il quale si definiva, e i giuristi di allora lo definivano, il novello il piano. Non a caso anche il Cavaliere Silvio Berlusconi, ex Cavaliere perché l'hanno tolto cavalierato, Silvio Berlusconi ha detto io sono il novello del piano perché ho fatto il codice dell'ambiente, il codice degli appalti, eccetera. E queste cose non funzionano così, sono testi unici, sono unificazione normativa, sono decreti delegati, punto e basta, con tutta la problematica che si collega a questo loro status. Essendo decreti delegati, cioè fonti primarie, resistono all'abrogazione dei regolamenti che sono fonti sottoposte, ma non resistono all'abrogazione delle leggi successive. Per cui il testo unico che esce, oggi quanti ne abbiamo? 11, 10, non so, 9, io sono un po' avanti, e il 9 novembre esce il testo unico, codice della legislazione su qualcosa, da domani in poi quel codice, tra virgolette, che è un testo unico, viene eroso da tutte le leggi successive. Anzi, tanto meno sono nuovi codici, ma leggi minute, piccole, legate a singole fattispecie, tanto più quel testo unico viene eroso, in base al principio di specialità. Legge successiva abroga quella precedente, legge speciale deroga a quella generale, per cui la legge speciale successiva fa polpetta il testo unico. Dopo un anno di quel testo unico è rimasto soltanto una traccia, perché nel frattempo sono uscite leggi leggine che lo hanno sgretolato, pongono delle eccezioni oppure ne abrogano e sostituiscono delle parti. Capite? Questo è un fenomeno molto tipico e anche molto demoralizzante in qualche modo, no? Noi non riusciamo mai a avere un corpo normativo stabile e affidabile, perché anche la volta in cui il legislatore finalmente procede tramite delega a fare il codice, quel codice dura quel che dura, cioè poco. I quattro codici durano di più. Ah, e perché durano di più? Durano di più perché hanno questa forza simbolica di essere i quattro codici, per cui quando il legislatore vuole modificare qualcosa della disciplina, non fa una semplice legge, ma fa una legge di abrogazione esplicita, espressa di quel codice. Fa quello che si chiama una novella. Insomma, nel gergo tradizionale i codici hanno delle novelle, la novella del codice, sono semplicemente degli emendamenti, delle sostituzioni, delle abrogazioni espresse. Noi abbiamo ancora un codice che è stato fatto tra il 40 e il 42 e voi capite che non è esattamente una legislazione che si adatti alle nostre problematiche. L'adattamento è stato fatto con una serie di novelle. Per esempio, tutto il diritto di famiglia è stato radicalmente cambiato da una novella della parte diritto di famiglia del codice civile. Quindi la codificazione classica, i quattro codici, anche per la loro forza simbolica, generalmente hanno una maggior leggibilità. Non fosse che accanto al codice civile, penale, eccetera, è fiorita una quantità di leggi speciali che non sono di sostituzione, ma sono di vie legislative indipendenti. Se voi comprate, qualcuno l'avrà comprato, il codice civile, lo comprerete il prossimo semestre che avete diritto privato, o il codice penale, vedrete che il volume è così, la prima parte di circa un centimetro di spessore è il codice civile, e la seconda parte, che può essere anche di 10-20 centimetri, sono le leggi speciali, cioè leggi che incidono nella materia civilistica, ma non incidono sostituendosi alle norme del codice civile, ma aggiungendosi. Tutto il diritto dei consumatori, per esempio. Nel codice penale lo stesso, la legislazione penale fuori dal codice costituisce un problema, perché uno la conosce molto meno di quello che è la codificazione vera e propria. Vedete, questo è un difetto tipico del nostro ordinamento. Il nostro ordinamento è fatto così, ma non è fatto così perché non ci siano soluzioni, è fatto così perché quei geni che stanno in Parlamento non hanno mai pensato di fare una delle poche riforme costituzionali che avrebbe un senso, cioè mettere i corpi normativi al riparo dalle erosioni quotidiane. Pensare che qualcuno l'abbia proposto in Parlamento in questi 35 anni in cui si parla soltanto di riforme costituzionali? No, perché si occupano di cose che non sono problemi, sono soltanto delle sciocchezze su cui si può litigare e così via. Questo invece è un problema serio, perché questo è un problema di conoscibilità delle leggi. Se io non metto a riparo la codificazione dalle leggi di settore, rendo molto meno sicura, molto più incerto il reperimento della norma del caso, e quindi aggravo il lavoro degli interpreti. Aggravando il lavoro degli interpreti aumento il contenzioso e quindi faccio vivere quei 200.000 avvocati la cui competenza è meglio non accertare, ma che pure devo campare, e di conseguenza sono ben contenti di vivere in un casino totale dell'ordinamento giuridico. Forse per quello il Parlamento non fa questa riforma? Ma come sei cattivo? Spesso questi testi unici nascono da una norma di delega a loro volta. Queste sono le sentenze della Corte, ve ne parlo subito dopo. Volevo vedere se avevi un esempio di delega, ce l'ho sicuramente. Ma non solo. Ah sì. L'esempio giusto. Questo è l'esempio di una delega importante, di una delega seria, ma non è la cosa di cui devo parlare adesso. Che non abbia una PowerPoint su questo. Mm. ma così è. C'ho le sentenze della Corte Costituzionale, ma non l'esempio di legge di delega. Comunque non è importante, non è indispensabile. E qual è il problema? Il problema è questo. Quando il legislatore, il Parlamento, fa una legge di riforma, nell'ultimo o nel penultimo articolo ci sbatte una norma di delega. Cioè dice al governo e ti do un anno, due anni, sei mesi di tempo per emanare un decreto legislativo, e questa è l'espressione tipica, per il coordinamento normativo. Che cos'è il coordinamento normativo? È quell'attività di legislazione che serve per collegare nuova legge, che è una legge innovativa, con il resto dell'ordinamento. E quindi questo coordinamento significa abrogazione di alcune leggi, sostituzione di parole nelle altre leggi, rifare i riferimenti tra le vecchie leggi e la nuova legge. È un lavoro sostanzialmente di costruzione di un piccolo testo unico. Spesso i testi unici escono proprio da una norma sul coordinamento. Questa è una cosa diffusissima. È spesso anche è quasi una clausola di stile delle leggi e che crea qualche piccolo problema, perché sono deleghe, si dice, in bianco. Se noi diciamo che il governo è delegato a emanare un decreto per il coordinamento della normativa vigente, punto, dove sono i principi e criteri direttivi? La Corte Costituzionale ha detto che non è un problema, perché i principi e criteri direttivi sono impliciti nell'oggetto, per cui l'oggetto e i principi e criteri direttivi si fondono. Lo dice qua, no? La legge di delega genericamente volta all'integrazione e correzione di una particolare disciplina. E la Corte ha affermato, se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica normativa, il coordinamento non può essere solo formale. Inoltre, se l'obiettivo è quello di condurre al sistema una disciplina stratificata negli anni, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Come vedete, la Corte cita i suoi precedenti e mostra di avere una giurisprudenza costante, ed è assolutamente una giurisprudenza costante. E siccome queste clausole di delega sono frequentissime, e frequentissimi sono i decreti di coordinamento, questi testi unici che si chiamino così oppure no, lo sono. E siccome questi testi unici sono norme nuove, leggi nuove, impattano nella vita dei giuristi e spesso qualcuno li impugna dicendo: scusa, ma questo decreto delegato è stato emanato in base a una legge di delega senza principi e criteri direttivi. La Corte su questo è attenta, perché dice, sempre citando se stessa, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli. L'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e criteri direttivi indicati dalla delega, l'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato. Quindi la Corte ha il compito di controllare il decreto delegato, vedendo se il decreto delegato, le norme del decreto delegato, rispondono alle norme della legge di delega. E fin qui ci siamo. Ma ci sono leggi di delega che non hanno norme, hanno solo la definizione di un oggetto. Dice coordina, punto. Non mi dice che cosa devo fare coordinando. E qui si apre un problema, che è un problema anche più generale. Cosa succede se il legislatore nel delegare il governo non è particolarmente attento a definire i principi e i criteri direttivi, cioè non pone quelle norme che fanno parte del controllo della Corte, che sono la prima parte del processo ermeneutico? Che cosa ha fissato il legislatore come indicazione, come principio della delega? Se il legislatore non indica nulla, che cosa succede? La risposta che ha dato la Corte, nel cominciare dagli anni Ottanta, e poi sempre, ormai lo dice con molta chiarezza, è molto interessante. Lo leggete qua. La revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione dei principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti. Ora, era scritta in maniera un po' complessa, ma l'idea è molto semplice. Cioè, dice la Corte, se il Parlamento con la legge di delega non pone principi nuovi, il legislatore delegato non può innovare. Una volta si diceva, ma guarda che pessima prassi la delega legislativa, abbiamo un sacco di deleghe in bianco. Se il legislatore delega il governo con una delega in bianco, il governo è libero di metterci dentro quello che vuole nel decreto delegato. La Corte dice esattamente l'opposto. La Corte dice se la delega è in bianco, il potere del governo è zero. Se la delega è al coordinamento, il riordino normativo che fa il governo non può toccare i principi già fissati dalla legislazione, il che vuol dire che il decreto delegato ha un potere innovativo zero. Può mettere insieme i pezzi, ma non può creare nuove norme e soprattutto non può introdurre nuovi principi di legislazione. Le disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti. Questa è una giurisprudenza che secondo me è estremamente significativa e tra l'altro una cosa su cui si dovrebbe anche lavorare poi nelle impugnazioni davanti alla Corte, nel senso che se la legge di delega, come nel caso della mediazione, l'obbligo di mediazione nel processo civile, è una delle tante leggi che sono state fatte per semplificare il processo civile, dicendo se due litigano, prima di andare al giudice devono passare per una fase di mediazione. Trovate un accordo, non rompete le scatole. E questo è un obiettivo che si raggiunge ponendo obblighi finanziari pesanti per chi fa il ricorso, che non è una bella cosa, e questa legge ha cercato di introdurre un principio di obbligo di mediazione e conciliazione. Questo naturalmente ha scatenato la lobby degli avvocati, che hanno sparato a zero, perché se le parti si mettono d'accordo, che cosa si mangia la sera? Qui ci sono alcuni principi. Prevedere che la mediazione abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, i diritti sono disponibili o indisponibili. Cioè, il professore di diritto amministrativo di Trieste, che era calabrese stretto, che quando chiedeva la differenza diceva ma è un diritto disponibile o disponibile, e nessuno capiva la differenza. È fondamentale, i diritti disponibili sono per esempio i diritti patrimoniali, io mi vendo la casa, mi faccio un mutuo, eccetera. Quelli indisponibili sono per esempio le parti del corpo e non posso vendere il mio fegato, anche perché non entrerà in particolare guadagno. E senza precludere l'accesso alla giustizia, per cui c'è un obbligo di mediazione ma non una preclusione al ricorso al giudice. Organismi professionali, prevede il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione. Questa è la legge di delega, per cui Tizio si rivolge all'avvocato, l'avvocato tira fuori due denti aguzzi e lo guarda con molto desiderio, e però ha l'obbligo di dire: guardi però che lei potrebbe anche non andare in causa, e mettersi d'accordo, c'è una procedura di conciliazione. Cosa fa il decreto delegato? Chi intende agitare un giudizio in azione relativa bla 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 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Qui quello che è una possibilità di avvalersi diventa un obbligo. Il ministro della giustizia era Angelino Alfano, la cui consorte aveva giusto messo su un'azienda per la mediazione, e la mediazione diventa un obbligo, per cui l'avvocato deve procedere, non solo deve avvisare dicendo: guarda che tu puoi rivolgerti alla procedura di mediazione, ma deve esperire la mediazione. E la Corte risponde: è legittima la cosa, questo dispositivo, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui è previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Vedete il controllo della Corte. La Corte in sostanza prende la legge di delega, vi legge quello che c'è scritto, possibilità, prende il decreto delegato, vi legge quello che c'è scritto, obbligo, e dice: il decreto delegato va fuori dalla delega. Questo è un principio e criterio direttivo espresso della legge di delega. Se la legge di delega non esprime principi e criteri direttivi, questo non aumenta lo spazio del governo nell'esercitare la delega, anzi è l'opposto, lo restringe, perché questo significa che il governo non può innovare in nulla. Chiaro questo punto? Perché è importante questa cosa? Perché in questa prassi di legislazione che abbiamo attualmente, che si è tutta spostata sul governo, ma tutti i paesi del mondo è così, non solo l'Italia, per cui l'esecutivo si è molto rafforzato, è l'esecutivo che va in Parlamento a proporre una legge di delega, cioè non può delegarsi da solo, come è ovvio, deve passare dal Parlamento, presenta un disegno di legge, il disegno di legge contiene la delega. È chiaro che l'esecutivo, per suo, come dire, scopo di vita, vorrebbe avere delle deleghe ampie, in modo da poter fare delle scelte libere. Ma quello che la Corte gli dice è: attenzione, se il Parlamento non ti apre la strada indicandoti i principi, le tue scelte non sono più libere, sono più ristrette, perché tu sei vincolato ai principi della legislazione vigente, non la puoi cambiare. Per cui il tuo spazio di manovra, invece di ampliarsi, si restringe. E questa è una giurisprudenza che la Corte pronuncia anche per difendere il ruolo del Parlamento. Il Parlamento poi del suo ruolo non si importa granché, l'importante è fare spettacolo e riuscire a arrivare al telegiornale nel breaking news di una fetta di salame che gira per l'aula, o di uno che mostra parti anatomiche agli avversari, perché quello è il livello del dibattito. Ma la Corte Costituzionale, che bene o male è fatta da giuristi, tende a mantenere un certo quadro. Che cosa ha fatto invece il Parlamento in questi anni? Ha fatto un'operazione interessante che adesso vorrei illustrarvi. Non ha molto lavorato cercando di circondare il governo con norme di principio che ne limitino la discrezionalità. Ha invece cercato di spostare il suo ruolo da quello più propriamente normativo, cioè porre principi e criteri direttivi, a un ruolo procedimentale. Cioè ha lasciato la briglia più libera al governo nel fissare i contenuti del decreto. Però si è trattenuto un potere di incidere nel corso del procedimento. Il procedimento per l'emanazione di un decreto legislativo è molto semplice. Proposta del Ministro, delibera del Consiglio dei Ministri, emanazione da parte del Capo dello Stato. Questo è il procedimento. La legge 400, quella che disciplina i poteri normativi del governo, ha aggiunto una fase, ma solo per le deleghe superiori ai 2 anni. Se il tempo definito è superiore ai 2 anni, il governo deve sottoporre lo schema di decreto legislativo al Parlamento, alla commissione competente di Camera e Senato. Questa prassi è ormai una prassi che le leggi di delega pongono per tutti i decreti, cioè dicono al governo: io ti do un po' di principi che tra i direttivi, ma non ti lascio libero di implementarli, ti dico: tu fai la tua proposta, vieni di fronte alle commissioni e le commissioni ti esprimono un parere. Possono arrivare anche complicazioni maggiori. Questa, per esempio, è una costruzione barocca che avrebbe fatto la felicità di Bernini, probabilmente, non quella di uno che deve capire come funziona la legislazione in Italia. È il cosiddetto federalismo fiscale, una delle leggi più stupide che si è fatta in Italia, tra l'altro, non è servito a niente, perché è anche concettualmente sbagliata, e di cui ormai non abbiamo quasi tracce. Ma vedete come è costruita? È costruita con una delega. Questa delega doveva servire al governo per disciplinare i rapporti finanziari tra Stato, Regioni e enti locali. Allora, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro, Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa da sancire in conferenza unificata, cioè la conferenza tra governo e presidenti delle regioni, ci deve essere un'intesa, per cui un accordo, che deve essere precedente, sono trasmessi alle Camere, parere della Commissione permanente. Decorso il termine per l'espressione, il governo può procedere. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni, e su questo c'è un altro parere della conferenza unificata, un altro parere delle commissioni, così via. C'è una costruzione barocca. Il governo fa lo schema, lo presenta alle regioni, la regione dice: mi fa schifo. Allora il governo dice: va bene, ti cambio questo, ti fa meno schifo, un po' meno, ma non del tutto, vabbè, non me ne importa niente, vado davanti al Parlamento. Il Parlamento legge anche le obiezioni delle regioni e dice: vabbè, ma chi se ne frega delle regioni, però questa cosa cambiamela. Allora il governo la cambia, poi la ripresenta alle regioni, e quelle dicono: mi fa sempre schifo. Allora torna in commissione e la commissione esprime il parere. A quel punto possono finalmente emanare il decreto. Tutto questo nel tempo definito, per cui una procedura particolarmente complicata che può portare il governo a dover sentire il parere, che so io, del CSM, se sono cose che riguardano la giustizia, così. È un procedimento strano che consente al Parlamento di non fare le leggi, di appaltarle al governo, mantenendo però una forma di controllo sull'attività del Parlamento, del governo. Il vero problema è riuscire a capire che efficacia giuridica abbiano questi pareri, perché questo è il problema. Io da qualche parte forse avrei anche una slide sui pareri. Vabbè. I pareri nel diritto pubblico possono essere di 3 tipi.
obbligatorio e vincolante.
Dicasi parere facoltativo, il parere che può essere chiesto, ma anche no. Scusa mamma, secondo te questa gonna sta bene con questa maglia?
Dico, boh.
No, vabbè, però. Non è che sia obbligatorio chiederlo, no? Non è che ogni volta che uno sa. Non è obbligatorio. Ma in certi casi di dubbio sugli accostamenti può essere utile il parere di chiunque. È facoltativo. Può essere chiesto e non chiesto, e sicuramente non va seguito. Il parere obbligatorio invece va chiesto. Tu non esci di casa se prima non vedo come sei vestita. Spero che non esistano più case del genere, se ci sono ancora demolite. E questo è un parere obbligatorio, ma nel senso che è chiesto il parere va acquisito, ma non necessariamente va seguito. Per esempio, quando emanando un regolamento amministrativo, di cui vi ho parlato l'altra settimana, il governo chiede il parere del Consiglio di Stato, questo parere è obbligatorio perché è previsto dalla legge, previo parere del Consiglio di Stato, ma non è vincolante. Perché il governo può anche dire, va bene, grazie del parere, io vado avanti, lo stesso. L'obbligo qual è? L'obbligo è motivare. L'obbligo è motivare per quali ragioni il governo si discosta dal parere dato. Ma c'è solo un obbligo di motivazione. Guarda che quella camicia con quella gonna proprio non ci sta, ci andrebbe meglio un altro colore? La risposta è sì, hai ragione. Però, oggi mi piace così. Arrivederci. Tutt'altra cosa è il parere vincolante. Perché il parere vincolante sposta il peso della decisione. Se io sono vincolato a seguire il parere dell'organo consultato, a decidere dell'atto, è l'organo consultato, perché finché mammina non decide che la camicia sta bene con la gonna, tu non puoi uscire di casa salvo fare rivoluzione, spararle in bocca e fare altre cose, capite? Per cui alla fine chi decide come si veste la poveretta è la mammina, non la poveretta, per cui c'è uno spostamento della sede decisionale. I pareri vincolanti, di conseguenza, sono una deroga all'ordine delle competenze. Per questo i pareri delle Camere sui regolamenti che danno le Camere, il parere del Consiglio di Stato sui regolamenti, i pareri delle Camere o della Conferenza Stato-Regione sui decreti delegati, non è mai un parere vincolante. Siccome è previsto dalla legge di delega, è obbligatorio. Ma non può mai essere vincolante, perché se fosse un parere vincolante noi avremo una rottura del principio di tipicità delle fonti. Il principio di tipicità delle fonti ci dice che le fonti primarie sono la legge prodotta secondo la procedura articolo 70-74 della Costituzione e poi il referendum, il decreto legge, la legge delegata e così via. Ma la legge delegata è un atto del governo su delega. Chi decide il contenuto della legge delegata è il governo. È il governo che decide se attuare la delega oppure no. Il governo potrebbe anche non attuare la delega. Il Parlamento lo delega e il governo gli dice mi dispiace, non ce l'ho. Ne prenderà la responsabilità politica, ma non è giuridicamente tenuto a eseguire la delega. E i contenuti della delega sono esercizio, frutto dell'esercizio di un potere delegato, per cui di una decisione che spetta il governo, non più il Parlamento. Al Parlamento non piace quello che sta facendo il governo? fa una legge con cui ritira la delega, oppure fa una legge che disciplina la materia. Non è che perde il potere normativo il Parlamento delegando il governo, non lo perde affatto. Delega l'esercizio, revocabile con legge in qualsiasi momento, e sostituibile il decreto legislativo con legge in qualsiasi momento. Quello che non può fare è condizionare il governo con un parere vincolante, perché questo significherebbe che abbiamo introdotto un procedimento legislativo diverso da quello previsto dell'articolo 72. Se il Parlamento vuole fare una legge la faccia, se la vuole dare la Commissione può darla, procedimento per Commissione deliberante. Quello che non può fare è inventarsi un nuovo procedimento per cui il governo fa la delega e il Parlamento poi gli cambia le cose e decide nel merito. Questo non lo può fare, sarebbe una violazione del principio. A dopo.